Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziamo il nostro cammino in questa Quaresima chiedendo al Signore che ci custodisca alla sua presenza. Possiamo sempre iniziare, continuare, concludere nel suo nome.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 25. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, rivolgiti agli ammoniti e profetizza contro di loro. Annuncerai agli ammoniti: udite la parola del Signore Dio. Così dice il Signore Dio: poiché tu hai esclamato bene quando il mio santuario è stato profanato, quando la terra di Israele è stata devastata e quando la casa di Giuda è stata condotta in esilio. Per questo, ecco, io ti do in mano ai figli d'Oriente. Metteranno in te i loro accampamenti e in mezzo a te pianteranno le loro tende. Mangeranno i tuoi frutti e berranno il tuo latte. Farò di Rabbà un pascolo per cammelli e delle città di Ammon un ovile per pecore. Allora saprete che io sono il Signore. Perché così dice il Signore Dio: poiché hai battuto le mani, hai pestato i piedi e hai gioito in cuor tuo con totale disprezzo per la terra di Israele, per questo, eccomi, io stendo la mano su di te e ti darò in preda alle genti, ti sterminerò dai popoli e ti cancellerò dal numero delle nazioni. Ti annienterò e allora saprai che io sono il Signore. Così dice il Signore Dio: poiché Moab e Seir hanno detto: ecco, la casa di Giuda è come tutti gli altri popoli, ebbene io tiro un fendente sulle spalle di Moab in tutto il suo territorio e anniento le sue città, decoro del paese. Bet Yesimot, Baal Meon, Kiriataim, e le do in possesso ai figli del d'Oriente, come diedi loro gli ammoniti, perché non siano più ricordati tra i popoli. Così farò giustizia di Moab e sapranno che io sono il Signore. Così dice il Signore Dio: poiché Edom ha sfogato crudelmente la sua vendetta contro la casa di Giuda e si è reso colpevole vendicandosi su di essa, per questo, così dice il Signore Dio, anch'io stenderò la mano su Edom, vi sterminerò uomini e bestie, ne farò un deserto. Da Teman fino ad Edan cadranno di spada. La mia vendetta su Edom la compirò per mezzo del mio popolo, Israele, che tratterà Edom secondo la mia ira e il mio sdegno. Si conoscerà così la mia vendetta, oracolo del Signore Dio. Così dice il Signore Dio: poiché i Filistei si sono vendicati con animo pieno di odio e si sono abbandonati allo sterminio, mossi da antico rancore. Per questo, così dice il Signore Dio, ecco, io stendo la mano sui Filistei, sterminerò i Cretei e annienterò il resto della costa del mare. Farò su di loro terribili vendette con castighi furiosi, e sapranno che io sono il Signore, quando eseguirò su di loro la vendetta. Parola di Dio.
Nella maggior parte dei libri dei profeti, il profeta scrittore, abbiamo una sezione dedicata alle profezie verso o contro, ecco, sulle nazioni. E abbiamo in Isaia, in Geremia, e abbiamo in Gioele, Amos, e anche appunto in Ezechiele, comincia con questo capitolo, fino al capitolo 32esimo, compreso, una sezione che si distingue anche dal punto di vista letterario, cioè queste profezie non sono elencate in senso cronologico, che è una delle caratteristiche delle altre parti del libro di Ezechiele, che va in senso cronologico, indica gli anni. Qui invece non sono elencati in questo modo, e anche questo mostra che si sono volute mettere insieme le profezie sulle nazioni. Ecco, vediamo oggi l'inizio di queste profezie che riguarda i popoli più vicini a Israele.
Mi ha colpito una ripetizione nella pericope di oggi, che si ripete al versetto 5: farò di Rabbà un pascolo per cammelli, delle città di Ammon un ovile per pecore, allora saprete che io sono il Signore. Poi ancora al versetto 7 dice: ti annienterò e allora saprai che io sono il Signore. Versetto 11 contro Moab: così farò giustizia di Moab e sapranno che io sono il Signore. E poi ancora alla fine dice: farò su di loro terribili vendette con castighi furiosi e sapranno che io sono il Signore quando eseguirò su di loro la vendetta. E poi mi è venuto in mente subito il Salmo 82-83: sappiano che tu hai nome Signore, tu solo sei l'Altissimo su tutta la terra. Niente, volevo solo sottolineare questa cosa qui, mi sembra anche molto attuale nella situazione in cui ci troviamo oggi, che sembra appunto che Dio è in silenzio, si aspetta, però sappiamo che Lui poi il dominatore della terra e che i potenti della terra devono rendere conto a Lui.
Sì, in effetti il motivo ricorrente è di certo questo: così sapranno che io sono il Signore. Però vedevo, come dire, quattro popoli che vengono qui citati, di certo il maggior spazio agli Ammoniti, poi seguito da Moab e poi Edom e i Filistei, però sia in Moab, sia negli Ammoniti che in Moab, vediamo però che c'è forse il motivo è una... e riguarda, per dire, tu hai profanato, hai gioito, perché quando era caduto, quando è stato profanato il Tempio, hai gioito, insomma, hai detto bene. E poi c'è dopo, riguardo a Moab, che dice che, insomma, loro hanno detto che il popolo, la casa di Giuda, è come tutti gli altri popoli. Quindi c'è come una... insomma, l'aspetto è quello religioso, perlomeno l'accusa, il motivo qui riguardo a questi due popoli, Ammon e i Moabiti, è il tema religioso, cioè un'esultanza da parte poi di popoli pagani riguardo alla terra di Giuda, al suo tempio e quindi al suo Dio. C'è un'esultanza perché ai loro occhi, cioè di Ammoniti, Moabiti, il Dio di Israele sembra essere, no, decaduto, perché il Tempio è stato profanato, e lì li comparano agli altri popoli, la terra di Giuda è come tutti gli altri. Questo è il motivo quindi dell'accusa da parte dei Moabiti e degli Ammoniti, ed è quello che poi è il motivo dell'intervento divino, perché appunto quello che accadrà sarà per mostrare che, nonostante quello che può essere adesso apparente, voi saprete che io sono il Signore.
L'ordine non è quello cronologico, forse essere quello geografico, almeno così diceva il mio commento, geografico in ordine, diciamo, come si dice, orario. Ammon, Moab, e poi sotto Edom, e poi a sinistra i Filistei, cioè a sinistra verso, diciamo, verso il mare, a sinistra sulla cartina geografica nostra. Questo non è tanto importante, è solo per dire che sono i popoli vicini che sembra abbiano la colpa di avere gioito della caduta di Gerusalemme. Il versetto che ha citato Letizia, ecco, la casa di Giuda è come tutti gli altri popoli. Io forse l'ho letta come il Dio di Israele come gli altri dei. E quindi è vulnerabile come tutti, nessuno lo protegge. E sapranno che sono il Signore, significa io non sono come gli altri dei e Giuda non è come tutti gli altri popoli, perché sono io che ho voluto il suo castigo. L'inserzione di questi oracoli a questo punto, dopo gli annunci dell'assedio di Gerusalemme, tutti i capitoli di giudizio contro Israele, anche se noi li leggiamo così contigui, quindi un giorno dopo l'altro, in realtà sembrano essere di nuovo un'affermazione che Dio tiene in mano tutto subito prima della catastrofe. Perché abbiamo visto che c'è l'annuncio della presa di Gerusalemme, e dice un fuggiasco verrà a dirtelo, e poi al capitolo, dunque, un attimo, deve essere 33, dice al versetto 21, il 5 del decimo mese, nell'anno decimo secondo della nostra deportazione, arrivò da me un fuggiasco da Gerusalemme per dirmi la città è presa. E poi si dice che appunto la sera prima dell'arrivo del fuggiasco la mano del Signore fu su di me e io aprii la bocca. Quindi tra l'annuncio di ciò che accadrà ed effettivamente ciò che accade, la profezia, non so se Ezechiele o il redattore di Ezechiele, mette questi oracoli che sono quasi, diciamo, troppo in fretta. Sta ancora ammonendo il popolo, dicendo che non ci sarà salvezza, non ci sarà scampo. L'ora viene e Gerusalemme cadrà. E forse uno la consolazione se l'aspetterebbe dopo che il giudizio è stato fatto e Israele prende atto del giudizio. Invece subito prima, quasi a non volere andare fino in fondo con cioè lasciare che il popolo sia costernato fino in fondo. Io lo so che cronologicamente potrebbe non essere un'anticipazione del redattore, tuttavia noi abbiamo in mano il libro così, e questo è un insegnamento comunque anche nel giudizio più profondo di Dio su un peccato che c'è, non è che non c'è, c'è, quindi il giudizio viene. Tuttavia, primo, non bisogna gioire del giudizio quando arriva, non gioire del proprio nemico quando è piegato, anche se paga per le sue colpe, e anche chi viene giudicato accogliere dalla mano del Signore, sapendo che tiene in mano tutto, e anche, diciamo così, tiene in mano la mano di chi punisce.
Nel Deuteronomio al capitolo 23 dice che l'ammonita e il moabita non entreranno mai nella comunità del Signore, nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nella comunità del Signore. Non vi entreranno mai perché non vi vennero incontro con il pane e con l'acqua nel vostro cammino quando uscivate dall'Egitto, e perché hanno poi prezzolato contro di te Balaam. Questo mi ha fatto pensare, è soltanto un'osservazione per dire che comunque, insomma, questa ovvia separazione di tutte le nazioni attorno a Israele, che hanno gioito per, appunto, la distruzione del Tempio, ma in fondo questa nazione di Moab, ricordata tra le genti, ci ricorda la storia di Ruth, in un certo senso. Ruth, in certo senso, era una proselite di Moab, quindi voglio dire, forse era volta a dirci proprio che anche i nemici più incalliti, poi nel disegno del Signore, entrano. Adesso qui mi sono fermata qui a Moab perché mi sembrava così che richiamasse, e poi anche tutto il discorso della maledizione di Balaam a Israele. Invece c'è un oracolo bellissimo, ecco, della vedo una stella, quindi queste maledizioni, che dice appunto tu non entrerai, in un certo senso Dio castiga, ma ha il suo modo per far entrare.
Ma a me fa molta impressione il fatto che questi quattro popoli vengono giudicati ed esaminati dal Signore sulla base di sentimenti che in taluni casi, come nel caso di Edom, che ha sfogato crudelmente la sua vendetta, quindi il senso di vendetta, e quello dei Filistei, che si sono vendicati pieni di odio e di rancore. Qui ci sono delle azioni che seguono a dei sentimenti di vendetta. Nei primi due c'è per Amon la gioia per il male subito da Israele, e nel caso di Moab l'equiparazione della casa di Giuda, come tutti gli altri popoli, ecco. E qui sembrerebbe che delle azioni conseguenti a questi sentimenti non ci siano, ecco. Ecco, a me colpisce che ci sia questo giudizio sulla base di sentimenti, di una collettività, di un popolo, di popoli. E quindi qui si capisce che c'è una responsabilità collettiva, una responsabilità collettiva perché condivisa, il senso comune di un popolo.
Ma i rabbini rimandano a un testo del Deuteronomio, il capitolo 29, dal versetto 21, comunque versetto 23 si può leggere, cioè di fronte alla punizione da parte di Dio di Israele, le nazioni danno una risposta. Dice: diranno dunque tutte le nazioni, perché il Signore ha trattato così questa terra? Perché l'ardore di questa grande collera? E si risponderà: perché hanno abbandonato l'alleanza del Signore, Dio dei loro padri, che Egli aveva stabilito con loro quando li ha fatti uscire dalla terra d'Egitto, e perché sono andati a servire altri dei, prostrandosi dinanzi a loro, eccetera. E per questo si è accesa l'ira del Signore contro questa terra, mandandovi contro ogni maledizione scritta in questo libro. Cioè, mi sembrava che questo testo, in un certo senso, dà la motivazione della punizione anche delle nazioni, perché le nazioni qui nel capitolo 25 di Ezechiele sono punite perché gioiscono della sorte di Israele e non perché riconoscono il disegno di Dio, cioè non come appunto dice Deuteronomio 23, si fermano, come dire, a gioire per la sorte appunto tragica del loro nemico, e non attraverso questa sorte comprendono fino in fondo il disegno di Dio, che è un disegno di salvezza anche per loro attraverso Israele.
Una cosa breve, finisce il capitolo precedente dicendo: non sarai muto e sarai per loro un segno. Essi sapranno che io sono il Signore. E poi ci sono queste profezie contro, ammoniti, appunto, come è stato detto finora. C'è un pensiero generale che mi fa riflettere, e cioè il fatto che spesso il Signore usa forse le nazioni come strumento per quello che è un suo disegno misterioso di salvezza, che passa attraverso anche appunto la spada e queste guerre anche contro il suo popolo. E poi però c'è questo castigo. Loro probabilmente sì, possono entrare in gioco questi sentimenti che hanno ecceduto, non lo so, però è una cosa che mi fa riflettere, perché sembra una contraddizione, ma invece non lo è. E su questa polarità sto pensando.
Avrete notato che c'è anche Ma'in nel testo di oggi. Non è l'unico punto in cui si trova, ma ci trova anche qui, al versetto 9, Balmeone Hirbet Ma'in, oggi, cioè i resti dell'antico Ma'in, insomma, è mantenuto anche il nome, come spesso avviene, ecco. A volte è difficile individuarli alcuni, altri invece sono sicuri, come questo, perché ha mantenuto lo stesso nome. È già sottolineato più volte l'espressione finale: sapranno che io sono il Signore. E quindi si può notare che anche tutta la prima parte del libro,
Questo è lo scopo, saprete che io sono il Signore. E quindi un'osservazione mi sembra utile, retoricamente sono rivolte alle nazioni. Volta la tua faccia verso Moab, verso Edom, ecco figlio dell'uomo, e di questo, ma l'uditorio, cioè a chi servono queste profezie? A chi sono concretamente? Chi è che le deve ascoltare in questo momento? E a chi servono? Sempre gli stessi. Ezechiele, queste profezie sono intese dal libro stesso come sono collocate nel ministero di Ezechiele a quelli che sono in esilio, agli esiliati, a cui si rivolge tutta la prima parte per togliere le sicurezze. Certamente il Signore proteggerà Gerusalemme, proteggerà la sua dimora e il suo popolo. No, dice Ezechiele, non lo proteggerà, anzi, non saranno i babilonesi a distruggere Gerusalemme, ma sarà il Signore stesso. Anzi, il Signore se n'è già andato dalla sua dimora, voi non vi rendete conto che c'è un giudizio su Gerusalemme. Adesso però queste profezie che scopo hanno? Ecco, io mi pongo questo problema, che scopo hanno rispetto a quelli che l'ascoltano? Cioè, i contenuti li avete già alcuni, io non ho, mi scuso sempre, anche se non lo dico, perché non capisco tutto quello che dite, quindi posso non averlo capito bene, non tenerne conto, diciamo, ma i contenuti sembra che siano stati sottolineati, il disprezzo, ecco, cioè i contenuti morali, il disprezzo, ecco, verso colui che è stato colpito, verso Israele in come giudicato, in quanto giudicato da Dio. Ecco, il disprezzo e la derisione per questo, oppure l'orgoglio, insomma, siano queste le due dimensioni. Ecco, però la funzione di queste profezie, che sono, secondo il libro, pronunciate da Ezechiele, sempre davanti allo stesso uditorio, possono svolgere una funzione di istruzione. Non dovete avere, si vedrà poi in seguito, non dovete avere invidia e soggezione della potenza di Tiro, della potenza dell'Egitto, eccetera. E soprattutto forse hanno già un segno di speranza. Forse possiamo dedurre, per esempio, dal capitolo 37 di Ezechiele, è il capitolo delle ossa aride, cui si dice questa è la nostra situazione, è perduto ogni speranza, che forse è proprio un segno dello stato d'animo una volta che Gerusalemme viene distrutta. Questa è la situazione. E allora queste profezie mostrano che è il Signore che fa e che non bisogna, e il Signore giudicherà anche gli altri popoli. Io arrivo fin qui, ecco, mi sembra che sia importante tenerne conto di questo, ecco, e possa essere molto utile della funzione di queste profezie. Andando avanti poi si vedrà che forse questo è lo scopo più diretto, diciamo pastorale, del profeta, perché vedremo anche un fenomeno andando avanti, non c'è solo qui in Ezechiele, c'è anche in Isaia, ci sarà un aggiornamento di queste profezie. Per esempio, pare che al capitolo 26 c'è la profezia che Babilonia conquisterà Tiro e la distruggerà. Siccome però questo non avviene perché Tiro si salva da Babilonia, al capitolo più successivo, mi pare sia il capitolo 29, c'è un aggiornamento della profezia, lui ci dice che, il che mostra forse che la, l'intenzione, la preoccupazione, ecco, nel raccogliere, nel mantenere queste profezie, ha come scopo più diretto non di far sapere a Moab cosa ha detto il Signore, ecco, ma di far sapere a Israele, agli esiliati, far sapere a loro che il Signore ha sempre in mano la storia. Come prima l'insistenza era che il Signore vi giudicherà e che quello che faranno i babilonesi in realtà è il Signore che lo fa. E questa è la caratteristica. Naturalmente pone forse altre domande, però questa è la caratteristica della teologia biblica sostanzialmente. Far vedere che il protagonista è il Signore della storia. È Lui che fa. Naturalmente ci pone dei problemi. Si parla della vendetta del Signore. Ci sono concetti che si sono presi in modo, in contesti diversi, pongono, ecco, punti interrogativi, potrebbero farci dedurre, ecco, che il Signore si vuol vendicare, che è un Dio. Insomma, io penso che invece se si inquadra, se si tiene questo quadro, lo scopo, cioè, di queste profezie, l'insistenza è proprio sul fatto che i credenti, cioè gli esiliati in questo caso, debbono considerare che è sempre il Signore ad avere in mano la storia. Non sono i babilonesi, non sono, ecco, e naturalmente ci sono anche dei giudizi, questi giudizi morali, anche questi io penso, con cui si bollano, ecco, non so, Moab, eccetera, in realtà servono immediatamente, poi rimangono, ma servono immediatamente come giudizio anche per, appunto, per avere una sensibilità che il Signore ha rispetto a questo fatto morale, cioè chi deride, chi disprezza colui che è giudicato, oppure che si fa un motivo di orgoglio. Il profeta dice, attraverso le parole del Signore, verrà giudicato anche lui. Presentiamo la nostra preghiera, che il Signore ci dia e dia a tutta la Chiesa di combattere la buona battaglia in questo tempo di preparazione alla Pasqua. Diciamo, ascoltaci, Signore. Preghiamo per il Papa, per le sue intenzioni, per la sua testimonianza, la sua parola. Preghiamo. Per il nostro Arcivescovo, per tutti i sacerdoti, i ministri, preghiamo. Supplichiamo per tutte le Chiese, in particolare pensando alla Chiesa in questo momento nella terra del Signore. Preghiamo per il nostro cammino e il nostro impegno, la nostra lettura del libro di Ezechiele, perché il Signore ci dia la grazia di trarne nutrimento. Preghiamo.
Preghiamo il Signore perché Egli susciti persone che veramente siano votate alla pace, alla non violenza, in particolare tra gli israeliani. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per i tanti profughi che vengono da tanti posti del mondo per andare a cercare un posto migliore per loro, quelli che vengono dai Balcani, la rotta balcanica, di cui si parla un po' meno, ma ho visto che a Trieste c'è una specie di inferno che si chiama Silos, dove vivono in mezzo ai topi e a tanta miseria, tante persone che evitano di dire anche ai genitori che stanno così male per non impaurirli. Preghiamo per loro, perché le nazioni più ricche possono avere un atteggiamento diverso, capire quali sono i loro progetti, capire dove vogliono andare, che legami hanno, perché si consenta questo. Preghiamo.
Preghiamo sempre per tutti gli ammalati, per quanti si sono affidati alla nostra preghiera, per quelli più gravi, in particolare per gli ammalati della nostra famiglia, per i nostri sposi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascoltati, oh, la nostra preghiera e guida i nostri cuori per Cristo nostro Signore. Amen.